Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Da sempre, per chi fa radioascolto, sentire le radio straniere è stato fonte di informazione di prima mano per documentarsi sull'andamento della politica internazionale. Non a caso le stesse radio straniere, sia con i programmi interni che destinati all'estero, venivano monitorate costantemente sia dai giornalisti delle principali agenzie di stampa per la trascrizione di notizie, volte poi al confronto e alla verifica, nonché da quello che da sempre è stato ritenuto la principale fonte di informazione a livello mondiale, cioè il BBC Monitoring Service di Londra, che disponeva di stazioni d'ascolto un po' tutto il mondo, adibito spesso alla trascrizione di tutti i notiziari delle radio straniere. Diciamo che fino a una trentina di anni fa questo tipo di attività risultava complessa e complicata a causa della criticità dell'ascolto di tante emittenti. Andavano un po' tutte su onde corte, quindi erano soggette a disturbi ed evanescenze atmosferiche. Poi c'erano anche le interferenze, il jamming provocato volutamente dalle emittenti che non volevano consentirne l'ascolto. Ora invece le cose sono ampiamente cambiate in meglio, in quanto tutte le emittenti rientrano in circuiti satellitari o su internet, ed oggi il loro ascolto non è delegato solo agli addetti ai lavori. Tant'è vero che sul Play Store della Google col vostro smartphone potete scaricare diverse applicazioni per ascoltare la radio, dove basta inserire il nome di un paese e vedersi elencare quante emittenti vi trasmettono e ascoltarne alcune in tempo reale, altre invece con programmi streaming o addirittura offline. Personalmente, ad esempio, ho scaricato l'applicazione Simple Radio, che funziona ottimamente. E infatti in questi giorni sono andato subito a cercare le emittenti che irradiassero da Israele e Palestina. Ce ne sono una lunga serie ed è un ottimo servizio se si considera che oramai in quasi tutto il mondo non esistono più programmi specifici destinati all'estero, tranne che per rare eccezioni, e infatti programmi locali in inglese non esistono quasi più. Simple Radio si chiama così questa applicazione, reperibile sul Google Store, immagino anche sul Apple Store, tuttavia vi propone l'ascolto di numerose emittenti locali israeliane, quasi tutte in lingua ebraica. Purtroppo invece per almeno un 60% di quelle palestinesi in territorio di guerra, pur essendo in elenco, non sono disponibili all'ascolto immagino per la grave situazione del conflitto, finite quasi probabilmente tutte sotto le macerie. Giusto due notizie a riguardo questa situazione. Possiamo nominare che la BBC ha approntato uno speciale servizio radiofonico destinato alla striscia di Gaza sull'onda media di 639 kHz, e un servizio simile viene irradiato anche dal canale arabo Al Arabiya, proprio della BBC, in serata dalle 19 in poi, ora universale, sulla stessa frequenza, con una potenza abbastanza poderosa di 250 kW, e lo stesso programma viene irradiato localmente anche in modulazione di frequenza. Invece l'emittente delle forze armate israeliane, Galei Zahal, sta continuando a farsi sentire sia su 1287 kHz che su 945 kHz. Per dirla in breve, questo tipo di emittente israeliana assomiglia un po' a quella che noi possiamo ascoltare anche qua in Italia, dedicata all'Armed Forces Radio Television Service, della, diciamo, legata alla NATO e alle forze armate americane. Per tutto il resto vale la pena di comparare l'ascolto in questo periodo delle grosse broadcast, che stanno facendo un'ottima copertura dell'informazione per quanto riguarda il conflitto israelo-palestinese, e quindi vi consiglio caldamente di ascoltare Radio France Internationale, la BBC, la Voice of America e Deutsche Welle. Tra l'altro queste radio hanno quasi tutte una pagina su Facebook, sono presenti sui social, ma consiglio soprattutto di seguire su Facebook la pagina della Reuters, l'agenzia di stampa che è, diciamo, il faro per tutti i giornalisti del mondo ed è considerato un po' la Bibbia dei giornalisti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Uno dei principali autori BBC, che si occupa di nuove tecnologie ICT, David Mollai, affronta questa settimana diversi argomenti vicini all'evento dell'anno, ovvero il Consumer Electronics Show di Las Vegas. Innanzitutto la presenza di Google, che vi accoglie proprio all'ingresso della fiera con una gigantesca statua verde di Android, e che lascia ovviamente un po' stupiti, per il fatto che l'azienda si appresta a effettuare il più alto numero di tagli al suo personale della sua storia, quasi un terzo, sotto la spinta della sostituzione di numerose figure professionali da parte dell'intelligenza artificiale, una questione che ovviamente ha riunito parte dei lavoratori in una class action comune per tutelare i propri interessi contro Google, ma dove è noto che anche altre aziende del ramo che stanno licenziando si troveranno di fronte a quella che si annuncia la battaglia sindacale del secolo.
La parte più importante David Molloy della BBC la riserva alla presentazione di una relativa novità tecnologica, ovvero i televisori 8K. In realtà fa un'analisi molto dettagliata della questione, che coinvolge i massimi produttori mondiali, da Samsung, LG, Hisense, e stranamente non nomina la Sony. In realtà il primo televisore 8K è stato realizzato nel 2015 dall'americana Sharp, la ricordate, leader degli stereo portatili negli anni 80, e quel primo televisore aveva un costo inaccessibile, ovvero $133,000, più o meno il costo di un appartamento di medie dimensioni. Da allora sono stati prodotti altre versioni, meno costose, fino ad arrivare a quelle presentate nell'odierna sessione del CES di Las Vegas. Il problema, però, sottolinea David Molloy della BBC, è un altro. Non ci sono contenuti in 8K, ed è verissimo. Innanzitutto le telecamere usate già negli studi televisivi, dove si è più comodi per le produzioni, sono tutte 4K. Ma non ci sono contenuti anche in altri rami, come ad esempio per la produzione di videogame studiati al computer, né tantomeno esistono contenuti 8K prodotti dalle più note marche di PlayStation. Ciò significa che se comprerete un televisore 8K, starete forse almeno un paio di anni ad aspettare delle produzioni adatte al vostro televisore. Intendo, per poter sfruttare a pieno regime il vostro dispositivo, che ovviamente visualizzerà tutto ciò che viene prodotto in 4K, ma appunto, con uno standard tecnico di qualità inferiore alle sue possibilità.
L'intelligenza artificiale non sta facendo solo danni, ma attraverso calcoli mai pensati, arriva anche a delle inaspettate scoperte scientifiche, come quella di una sostanza nuova di zecca, che permetterà ai nostri scienziati di ridurre la nostra dipendenza dal litio nelle batterie, che peraltro in questo periodo si trova sempre di meno in natura.
L'impiego delle nuove tecnologie, come rivela il CES di Las Vegas, si ripercuote sempre di più anche negli investimenti di denaro nelle Bitcoin. E infatti il regolatore statunitense ha aperto gli investimenti in criptovalute attraverso ciò che viene chiamato ETF. Le autorità americane già avevano delegato ai tribunali di sorvegliare su questo argomento, e dove il vero ostacolo sembra che invece sia un altro. Sono almeno 10 anni che vediamo un braccio di ferro fra l'Unione Europea e l'antitrust, che ogni tanto scaglia fulmini e saette sotto forma di sanzioni alle società americane. Ricordo soprattutto quelle del passato inflitte alla Microsoft, o quelle più recenti sui diritti d'autore con Meta e YouTube. Margrethe Vestager è, dice David Molly, l'artefice delle forti regole dell'Unione Europea sulle grandi aziende tecnologiche statunitensi. In quasi un decennio, come capo della concorrenza europea, ha affrontato Apple, Amazon, Google e altro ancora. Ora, dopo un tentativo fallito di diventare capo della Banca Europea per gli investimenti, è desiderosa di fare colpo, prima che il suo mandato scada quest'anno. Ha pubblicato foto di incontri con Tim Cook di Apple, dicendogli di aprire il suo App Store alla concorrenza, e Sundar Pichai di Google, che ha messo in guardia dall'offrire agli utenti una vera scelta. Forse ha ancora qualche sorpresa in serbo per la Silicon Valley.
E onestamente a noi tutti questi lacci all'imprenditorialità non piacciono, anche e soprattutto visto che non ci sono dei veri concorrenti realmente capaci di offrire gli stessi prodotti con costi competitivi o soprattutto con una presenza capillare negli store. La capacità di diffusione di un prodotto, ovvero di renderlo disponibile sul mercato, è anche un bel problema. Ma dicevamo di altre scoperte, realizzate questa volta in campo astronomico, presentate a Las Vegas. Scoperta una struttura di galassie così grande da mettere alla prova la nostra comprensione dell'universo. Il Grande Anello ha un diametro di 1,3 miliardi di anni luce, il che significa che se potessi vederlo dalla Terra ad occhio nudo, sembrerebbe 15 volte più grande della Luna. Ma il punto è questo, il Grande Anello non dovrebbe esistere. Bello, no. Gli esperti pensavano che la materia si fosse distribuita senza problemi nell'universo, ora bisognerà ricredersi. E fra le tante novità presenti a Las Vegas, l'implementazione dei podcast della YouTube. In sostanza sarà più facile, per chi possiede un sito web con codice feed RSS, vederselo caricare sul podcast YouTube, direttamente, così come già avviene su altre piattaforme podcast come Apple, Spotify, Pocket Cast, Sirius eccetera.
E a Las Vegas al Consumer Electronics Show, Coderblock ha rappresentato l'Italia con il suo rivoluzionario modello di intelligenza artificiale Metaverse, dove si unirà ad altre 50 startup italiane, in quella che è considerata una ribalta essenziale per ridefinire l'industria IT globale. Coderblock ha mostrato le infinite possibilità del proprio universo immersivo. Tra le novità presentate, spiccano una nuova logica di guadagno per il real estate virtuale, che trasforma il mondo virtuale in un asset immobiliare tangibile, e la prima di un videogioco in fase di sviluppo, destinato a diventare un modello innovativo di impatto diretto per il business. La startup italiana si fa portavoce dell'innovazione Made in Italy, creando un padiglione virtuale all'interno del proprio metaverso. Questo spazio digitale ha offerto alle startup italiane presenti al CES l'opportunità di mostrare i propri prodotti e servizi, esaltando così il know-how tecnologico italiano sul mercato americano. Danilo Costa, founder e CEO di Coderblock, sottolinea l'intento dell'iniziativa. iniziativa, massimizzare la visibilità delle startup italiane, valorizzando la comunità italiana e dimostrando le potenzialità del metaverso come catalizzatore di nuove opportunità di business. La presenza di Coderblock al CES 2024 è vista come un passo fondamentale per affermare l'Italia come protagonista dell'evento di Las Vegas e per esplorare nuove frontiere nel miglioramento dell'esperienza cliente, nella fidelizzazione e nell'avvio di nuovi investimenti nel mondo virtuale.
Ripartirà dall'auditorium della Tecnica la seconda edizione di Roma Innovation Hub, la convention promossa dai 9 ordini aderenti alla rete delle professioni tecniche, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, chimici e fisici, dottori agronomi e dottori forestali, geologi, geometri e geometri laureati, ingegneri, periti agrari e periti agrari laureati, periti industriali e periti industriali laureati e tecnologi alimentari, che si terrà il 25 e 26 gennaio 2024. Dopo il grande successo della prima edizione, con oltre 3.000 partecipanti, 500 delegati e circa 200 aziende partner delle più innovative soluzioni tecnologiche, e la partecipazione attiva di 9 ordini tecnici in rappresentanza di oltre 500.000 di professionisti italiani. L'obiettivo di questa nuova iniziativa è quello di definire con i principali attori il ruolo delle categorie tecniche nel quadro complessivo del processo di innovazione dettato dall'Agenda ONU 2030. Sotto i riflettori dei progettisti, infatti, il concetto di sostenibilità e di transizione energetica ed economica che sottende al programma delle Nazioni Unite, il fondamentale ruolo che i professionisti hanno nel perseguimento di quegli obiettivi, recita una nota. Ad aprire la prima giornata di lavori i saluti delle istituzioni e dei rappresentanti del governo invitati a partecipare, a cui seguirà una tavola rotonda tra tutti i presidenti della rete sul tema dell'istruzione di qualità e dell'importanza della formazione, con particolare riferimento alle lauree abilitanti che interessano trasversalmente i 9 ordini professionali e la parità di genere.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.